en Edison.
Wake up! Wake up, wake up, wake up! Up you wake, up you wake, up you wake, up you wake! This is Mr. Senior Love Daddy doing the nasty to your ears to the nasty. Eyes only play the platters that matter, the matters they platter. I have today's forecast for you. Hot! And that's the taroot root.
Signore e signori, buonasera. In diretta dai leggendari studi di Radiofonica va ora in onda Bartram Fabric, quinta stagione. Un programma di cinema e cazzeggio con Laszlo Kovacs, Lupus Yonderboy, Simone Smith, Air Director, Hans Deprook e i fratelli Justin. Buon ascolto!
E buonasera a tutti! Questa è una delle puntate più belle del Bartram Fabric, perché invece di ascoltare la voce del tedioso Smith, vi beccate la voce di Laszlo Kovacs. Benvenuti! Questa è la puntata numero 109 e la numero 10 della quinta stagione. Siamo al 9 febbraio 2018 e tutto sembra andare bene. Giusto, Justin?
No, per un cazzo. Non vedo niente, però andiamo avanti.
Cioè, state mangiando.
Comunque, se siete al cinema e non sapete che cosa andare a vedere, potete chiederlo a Air Director.
Sempre presente e presente qui come presente altrove, ovvero su Facebook. Io purtroppo ho questo onere perché mi avete affibbiato la gestione di una pagina Facebook praticamente ingestibile.
Vivissima! Vivissima!
Cioè, star dietro a tutti questi commenti, like, robe, insomma, guarda, non ci sarà proprio più, però per voi lo faccio, soprattutto perché amo postarvi tutti i videoclip delle canzoni che mettiamo, e stasera ne metteremo delle belle. E soprattutto perché noi
abbiamo tante idee.
Certo, poi a volte non riusciamo a metterle in pratica, però
noi
le abbiamo.
Sappiamo cosa fare.
Esattamente, noi sappiamo cosa fare. Per esempio, sappiamo che dopo avervi invitato a seguirci su Facebook ancora una volta, vogliamo sapere chi ha incassato gli euro questa settimana. Chi l'ha incassati?
Prima c'erano gli argomenti.
Ma
di solito.
Gli argomenti,
però a questo punto
era un'idea. A questo
punto
era un'idea.
No, io vorrei semplicemente salutare il nostro amico Lupus.
Ciao Lupus.
Che è il nostro amico.
Ma a questo punto, visto che non c'è, facciamo il giro matto, visto che non c'è Smith, adesso box office, poi dico gli argomenti prima.
Visto che non c'è Smith, facciamo il giro.
Trionfo al botteghino nel weekend esordio per The Post di Steven Spielberg con 2,3 milioni, una media schermo ottima. Secondo è Maze Runner, la rivelazione. 1,17 milioni per
la
il film.
La rivelazione nel senso rivelazione di questa settimana.
No, è il sottotitolo, perché è il terzo capitolo di una saga.
Ma c'è sempre quel bel musino.
C'è sempre quello del busino, chiaro.
No, nel senso.
Sogna 1,17 milioni. Ma pensavo che era lui che me lo diceva.
È detto quando c'è lui, capito? Va al cortocircuito, più bello.
Sono tornato di Luca Miniero. Supera di poco il milione, grazie a una domenica di grande affluenza. Io faccio pubblica ammenda per le parole.
Vabbè, ma l'hai detto in buona fede.
Faccio pubblica.
Possiamo ammenda. Ringraziarlo per essere tornato?
Ma no, assolutamente.
Grazie.
Continua il buon risultato, richiamami col tuo nome di Luca Guadagnino, che resiste al sesto posto con 672.000 euro per un totale complessivo di oltre 1,7 milioni. Passiamo al box office di ieri, giornata di nuove uscite, due delle quali sono sul podio. Infatti, mentre al secondo posto regge The Post con 133.000 euro, il terzo è di Clint Eastwood col suo ore 15:17 Attacco al treno, 124.000 eurini. Mentre, senza troppe sorprese, il primo, 50 sfumature di rosso, di James Foley, che sbanca con 1,37 milioni.
Insomma, perché a noi la qualità ci ha rotto il cazzo!
Infatti, dai, la topa voglio via. Assicurare a tutti che ne parleremo ampiamente, vero?
Di almeno uno di questi
ma
film.
Ma della qualità
no,
o della
di
rottura?
Una sfumatura alla volta.
Ah, una sfumatura alla volta. No, parleremo di almeno uno di questi film, ma non è ai voi. 50 sfumature di rosso, parleremo invece di ore 15:17 Attacco al treno di Clint Eastwood, che sta al postmodernissimo. Parleremo di The Party di Sally Potter, che sta al Medies, e di Anna di Andrea Pallaro, che anch'esso sta al postmod. E poi, siccome si avvicinano gli Oscar, noi facciamo una rubrica di avvicinamento che mi sono permesso di chiamare speculazione accademica, perché si parla degli Academy Awards.
Ma aspettavo una rubrica tipo l'Oscar.
tipo l'Oscar?
L'Oscar.
Tipo l'Oscar? No,
l'Oscar. Scritto Lost Car.
Ah, l'Oscar. L'Oscar. Vabbè, oggi parleremo dei candidati a film straniero. Poi se le prossime settimane, come oggi, avremo da tappare un buco, faremo anche altre categorie.
Abbiamo.
Per adesso saluto Andrea Fioravanti, che è qui con noi, ormai
che onore.
Un ospite.
Buonasera a tutti. Beh, già quando è nella chat ufficiale direi che non è più.
Ormai è promosso.
No, infatti, ormai, ormai è
promosso in conduzione.
Promosso in conduzione. E abbiamo anche Justin Time che
grazie,
sostituisce.
Grazie. Mi siete mancati, era da un pezzo che.
Tuo fratello, come sta, Justin?
Benaccio, benaccio.
La famiglia, anche tutto lui, forse... so che è influenzato, vero?
No, lui è a Macerata la sua sera, però non lo so, vediamo.
Influenzato a Macerata.
Domani lo raggiungiamo.
È macerato nel dolore. Bene, a questo punto direi che, visto che si parla tra poco appunto del film di Clint Eastwood, cominciamo subito con un brano tratto da lì e così poi entriamo in atmosfera. Questi sono Imagine Dragons con Believer, a tra pochissimo.
First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea. Oh, ooh, the master of my sea. Oh, ooh. I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the...
No, it's up.
Hey, you made me up, you made me up, believer.
Quinta volta del Bar Traumfabrik, ci ricorda la Teutonica, ma è l'ennesima volta di Clint Eastwood al cinema. Esce con ore 15:17 Attacco al treno. Parliamo di un film che racconta una storia vera, come da recente passione del regista. Ricordiamo che abbiamo parlato di Sully l'anno scorso, 2 anni fa. Comunque, insomma, anche quello parlava di un eroe comune, di un uomo comune che fa un atto eroico. Qui si parla di un evento avvenuto il 21 agosto 2015 sul treno Thalys 9364 diretto a Parigi da Amsterdam. 3 ragazzi americani, 2 dei quali erano dei militari con alterne fortune, hanno sventato insieme a un quarto passeggero, hanno sventato questo attacco terroristico al treno di un uomo che aveva con sé 300 pallottole, quindi era lì pronto per fare una strage. Che dire, questo film è stato, ho sentito pareri molto discordanti. Io sono andato ieri con Andrea Fioravanti, ne siamo usciti ben convinti. L'ho trovato un ottimo film. Lui si conferma un grandissimo regista e devo dire che questo film, la regia è la cosa che salta più all'occhio, la cosa più importante. È un film dove la regia fa proprio da padrona, c'è una sceneggiatura abbastanza semplice, ci sono degli attori che, tra l'altro, ecco, la cosa importante è che questi 3 attori sono in realtà i protagonisti veri della vicenda, sono interpretati da loro stessi e sono ottimi, non vi pare? Cioè, noi l'abbiamo visto in italiano, devo dire che il doppiaggio è un po' fastidioso, beh, insomma. Io l'ho trovato abbastanza fastidioso, però cercavo di mettermi, di traslare, di immaginarmi, no, la lingua originale. Spero che potrai vederlo in lingua originale, ma insomma loro sono bravi.
Film
e sono
molto californiano, no? I protagonisti sono di Sacramento, se non erro.
Sì, erano una
di Sacramento, e anche la ragazza, tra l'altro.
Sì, sì, lei è Los Angeles. Sì, sì.
Comunque, prima di lasciarvi la parola e di sentire che cosa ne pensate, ecco, io vi dico, io ho iniziato a vedere questo film, sono partito benissimo, poi a un certo punto, ma Andrea, io ho detto, ma fregato, perché mi ha sorpreso un'altra volta Clint Eastwood. C'è un momento in cui mi sembrava che il film perdesse un po' di consistenza, si perdesse un po' in quella fase centrale del viaggio, perché l'evento in sé, questo evento in realtà occupa una parte minimale del film, quasi tutto il film è un flashback intervallato da qualche sprazzo di flash forward, come in Sully c'era dall'inizio alla fine questa cosa, qui c'è all'inizio e poi dopo alla fine si ricollega. Durante il viaggio in Europa c'è stato un momento in cui mi sembrava che perdesse di ritmo, perdesse di consistenza, mentre invece ti fa una magia e te lo ricollega alla cosa finale in un modo meraviglioso. Io lo trovo un film fantastico. Voi che dite?
Andrea.
Dunque.
Prego.
Gran Torino, Sniper, Sully e adesso questo 15 e 17. A 86 anni Clint Eastwood, secondo me, ci regala un capolavoro dietro l'altro. Forse questo non lo è completamente un capolavoro, perché probabilmente è già interessato al prossimo film da fare, cioè è veramente a fretta, sembra Manuel de Oliveira vecchi tempi, quando aveva sempre fretta di fare un nuovo progetto.
Anche perché il tempo.
Sì, ma 86 anni, però una freschezza intellettuale, e è davvero un film interessante, perché lui si può permettere di fare cose che altri registi cadrebbero assolutamente nel ridicolo. Lui rimane sempre un passo al di qua. Quando rimane un passo al di qua? Innanzitutto nella scelta, nei protagonisti che sceglie davvero gli stessi soldati. Qualunque regista faccia una cosa del genere cadrebbe nel ridicolo. Secondo, nei personaggi, negli stereotipi dei personaggi. Il soldato che soffre nell'addestramento marine poi viene scattato è uno stereotipo classico del cinema americano. Lui lo fa e non risulta ridicolo.
No, c'è un montaggio di allenamento che sembra quelli di,
sì,
Rocky, cioè,
esatto, cioè,
e poi però in realtà
perché anche sugli attori, sui protagonisti, ma sui luoghi. Il viaggio in Europa è tutto basato sugli stereotipi delle città: Venezia, Roma, il Colosseo, tutte queste cose che sembrano ridicole in realtà sono fatte con una rarefazione di regia, perché poi si arrivi al climax finale in cui si è totalmente partecipi e in cui lo scivolamento di senso tra reale e fiction si appiccica in quella sequenza, in quei 10 minuti finali in cui digitale cinematografico, digitale televisivo, veramente si
ci sono delle immagini insieme, di repertorio, diciamolo, per chi non l'ha visto,
e scivolano insieme e diventa qualcosa di meraviglioso e profondo, una cosa che soltanto Clint Eastwood può fare. Qualunque altro regista faccia una cosa del genere, lui rimane sempre un passo al di qua della caduta nell'ovvio, nel banale, veramente un gran film,
ma anche non cade mai nel ridicolo, nonostante certe cose potrebbero
ma lui ci gioca la con cosa, l'autironia.
La cosa fantastica, come tu hai sottolineato, di Clint Eastwood è proprio questa. Pur dandoci, raccontandoci storie dall'esito scontato, come sta facendo con questa trilogia dell'eroe americano, se vogliamo, dell'antieroe americano, American Sniper, Sully e quest'ultimo film sui tre ragazzi che hanno sventato l'attentato, Stern, Spencer e Sadler,
Alex Carlatos, Spencer Stone e Anthony Sadler,
ecco loro tre, dove sappiamo tutto perché questa è una storia di cronaca recentissima, sì. Dunque ne conoscevamo tutti i dettagli, addirittura sapevamo che tipo di ferite erano state inferte ai ragazzi durante la colluttazione.
Io onestamente no, vabbè, mi era sfuggita però, completamente,
però è un elemento che è stato raccontato,
sì,
ampiamente, no, stai lì per 95 minuti incollato ad attendere gli avvenimenti totalmente inaspettati, perché Clint, come fa in tutto il suo film, Clint in tutto il suo cinema, è il mago della linea del tempo. Lui mette tutti gli elementi che ha nella costruzione di una sceneggiatura, li inserisce in un bussolotto, secondo me scuote, shakera, e poi magicamente rilascia sulla timeline del suo studio di montaggio un film che non può essere fatto da nessun altro, dove il tempo diviene la narrazione stessa. il tempo diegetico, il tempo del film è un qualcosa di incomprensibile, di inimmaginabile, che ogni volta ti sorprende pur sapendo perfettamente che cosa accade e quando accadrà.
Posso sottolineare la freschezza intellettuale,
è uno dei film più sperimentali.
Esatto, sembra un giovanotto.
So che i critici non tutti lo hanno amato pienamente, io francamente non lo so, non ho questa capacità di distanziarmi così tanto dalla passione che ho per il suo cinema e poterlo giudicare in maniera asettica. Secondo me è l'ennesima pietra di una filmografia probabilmente tra le più grandi della storia del cinema.
A quanto siamo arrivati?
38?
Mamma mia.
38 film, sfido a trovarne uno nel quale si... Ah, questo è brutto, no?
No, assolutamente.
Ci sono tanti capolavori e tanti meravigliosi film, altrettanti meravigliosi film. Questo è uno di quelli.
Parliamo delle cose che sono... controbattiamo le cose che sono state contestate, nel senso...
una delle cose che è stata contestata, Clint Eastwood, è stata questa epopea appunto del giovane che fin da subito si innamora delle armi, questa epopea americana. Io credo che sfugga ai critici, come hai sottolineato giustamente tu, sfugga ai critici anche la profonda autironia che Clint Eastwood, esatto, mette nelle sequenze dei giochi da bambino con le pistole, o del ragazzo in sovrappeso che vuole dimagrire, o fino anche la famosa frase della guida tedesca a Berlino che dice: voi americani dovreste smettere di prendere il merito per ogni guerra vinta.
È stata
l'armata rossa,
che è arrivata
a Berlino. Cioè.
No, ti posso dire, secondo me c'ha una grande capacità.
Detta da un repubblicano, guarda, scherzando, la settimana scorsa eravamo con un amico, anche lui di estrazione non anarchica, di più grande estimatore del cinema di Clint Eastwood, e battuta su battuta dico: sì, repubblicano, se fosse in Italia sarebbe iscritta a Rifondazione Comunista.
Cioè, è un repubblicano
sui generis, assolutamente. Secondo me
è un grandissimo autore, innanzitutto, sì, ha una lucidità. Molto spesso quello che noi vogliamo vederci di autoironia in realtà sono convinzioni anche proprie, il suo amore per le armi, per la certa epopea del cittadino comune che comunque segue film americano, però lo sa gestire in una maniera che non è mai banale, che ti fa capire anche determinate dialettiche all'interno di una persona, no? Anche una persona molto lontana da noi come...
Sì, esatto. Secondo me la forza è anche che lui questa retorica che gli viene rinfacciata la disinnesca portandola da un piano la porta da un piano alto, da un piano universale a un piano personale. Alla fine c'è quella preghiera, sì, ti finisco. Scusami. C'è quella preghiera che potrebbe essere vissuta come la preghiera del soldato che lui faceva da bambino e ripete, no? E dice: fammi essere tuo strumento nel mondo, che potrebbe essere la cosa più proprio retorica del mondo, e invece secondo me lui la riporta alla dimensione personale di quel personaggio, di quella persona in buona fede che fa una cosa buona perché si sente, e non dà quest'idea.
Un elemento, no, scusa, perché mi attacco a quello che ha detto lui, rapido: questo è un film sulla vita, cioè è un film sulla vita reale, ti fa vedere per 90 minuti tre cazzoni che giocano e si divertono, esatto, sono degli sfigati, hanno tutti i problemi che ciascuno di noi ha nella vita, momenti di gioia, momenti di passo, momenti di altro, e poi succede qualcosa che cambia il destino, adesso senza esagerare, non dell'umanità, ma un fatto di storia cambia completamente anche attraverso delle persone, di una normalità, di una banalità sconcertante.
Io dico l'ultima cosa che volevo dire io per chiudere il discorso, per chiudere anche quello che avevo detto prima. Il film non l'ho visto, chiaramente. Eastwood però rispetto anche quando fa retorica, e io non credo che ci sia tanta autoironia rispetto a quello che ci vogliamo vedere noi, però quando fa retorica rispetto ad altri film in cui alla fine garrisce il tricolore americano contro sole eccetera, la cosa che mi stupisce sempre del mio rapporto con Eastwood è che io esco sempre dal cinema, dai suoi film, che mi possono piacere, posso trovarli più o meno aderenza con le mie idee, con quello che è, però non mi sento mai, in nessun modo, mai preso in giro.
Assolutamente. Quindi consigliamo, Bartolo Fabrico consiglia vivamente questo film.
L'abbiamo anche scritto, una volta scritto, e noi celebrare questo genio sregolato che è il nostro amico Clint, abbiamo preso la colonna sonora del film di cui abbiamo appena parlato, un brano altrettanto sregolato anche perché di mezzo c'è Mel Brooks, per cui sregolato sì. Per forza. The Producers, giusto? E il brano si intitola Springtime for Hitler. A voi. Germany was having trouble, what a sad, sad story. Needed a new leader to restore its former glory. Where, oh, where was he? Where could that man be? We looked around and then we found the man for you.
Dusseldorf, and that is why they call me Rolf. Don't be stupid, be a smarty. Come and join the Nazi party.
Qui ci voleva, la teutonica, perché era proprio a fagiolo. Comunque, sì. Se non vi ricordate il video di questo brano, andate sulla nostra pagina Facebook perché l'ho appena postato. Inoltre, visto che stiamo passando al prossimo film, ho avuto il piacere di intervistare giusto l'altro ieri il regista, per cui vi voglio introdurre il film con una sua dichiarazione che secondo me è interessante, perché lui dice che il punto di partenza di questo film è quello di proprio far mettere in discussione lo spettatore, ovvero lui vuole innescare un percorso individuale affinché lo spettatore si veda riflesso nella storia, quindi una proiezione di noi stessi in qualcosa che è al di là di quel che stiamo vivendo. Ecco, lui punta questa catarsi. Sto parlando di Andrea Pallaoro, sto parlando di Hannah.
Sì, ma con meno enfasi, per favore.
E sto parlando soprattutto con l'unica persona qui presente che l'ha visto, ovvero Andrea Fioravanti. No, ho capito.
Possiamo fare una premessa, però, prima di tutto? Prima di dare la parola al saggio professore.
Una seconda premessa, che questa mia era la premessa.
Al saggio professor Fioravanti.
Era una digressione.
Andrea Pallaoro domenica sera sarà a Perugia per presentare il film in anteprima.
Che
il film,
premessa questa.
Il film uscirà nelle sale il 15, giovedì prossimo, non questa settimana come di solito si parla, insomma noi parliamo dei film in sala, in questo caso anticipiamo proprio perché fortunatamente Perugia è una delle tappe di questo tour di anteprima.
Andrea Pallaoro, lo ricordiamo, è uno di quei registi italiani che lavorano in America e non in Italia. Lui lavora tra New York e Los Angeles, ha portato un corto al Sundance, ho letto, io non l'ho mai visto, ma insomma,
tra l'altro giovanissimo,
sì, un giovane
film, e trentino, giusto?
Trentino.
Allora Andrea, il film parla di questa Anna, che è interpretata da una Charlotte Rampling, mi dicono fantastica, tant'è che ha vinto la Coppa Volpi a Venezia 74, ha un marito che è finito in carcere lasciandola da sola, il figlio non le parla. e nasce l'ombra di un sospetto impronunciabile sul marito, e lei è l'unica che sembra credere alla sua innocenza. Noi sappiamo questo.
Dunque, io l'ho visto a Venezia e lo ricordo perfettamente perché è stato l'ultimo film che ho visto a Venezia prima di ripartire, ed era anche l'ultimo film proposto in concorso. Adesso si fece anche una leggera polemica sul fatto che un italiano fosse l'ultimo film a chiudere il concorso. Però detto questo, il film è un film severo, anzi direi austero, chiuso al limite del claustrofobico, perché la storia ovviamente non è una storia divertente, la storia, come avete raccontato voi, di questo, di questa signora che improvvisamente a 70 anni si ritrova da sola perché il marito viene arrestato per pedopornografia e, come dire, pian piano scopriamo questa sua, questo suo isolamento. Il film è interamente costruito sulla figura di Charlotte Rampling, che è, come dire, è una grandissima attrice, è una grandissima interprete e soprattutto è una donna coraggiosa, perché sceglie ancora i copioni di semi esordienti per, come dire, raccontare ancora qualcosa di nuovo.
E per la seconda volta interpreta una moglie a cui succede, esatto, d'improvviso qualcosa che sconvolge il rapporto matrimoniale dopo 45 anni di Andrew Hay, vi ricordate?
Ma era
molto diversa,
volta,
come
perché
cosa.
Se ricordi, se la ricordi nel film di, oddio mio, di Alina Marazzi, lei era veramente molto bello quel film, lei anche lì con una regista molto brava, ma alla finzione credo fosse le sorti.
Che film era?
È un film che parlava di interruzione di gravidanza, però sì. Era un film molto difficile, bello. Sì,
ma 5-6 anni fa, un film stupendo con la Rappaport. Sì, molto.
Della nostra grandissima Alina Marazzi.
Alina Marazzi.
Detto questo,
comunque dicevi,
tanto il film è molto giocato negli interni di questo appartamento in cui la donna appunto deve gestire sia la sua solitudine, ma soprattutto deve fare i conti piano piano con cosa? Con questa chiusura da parte degli altri, della società. La famiglia del figlio, lei vorrebbe partecipare al compleanno del piccolo nipote, ma il figlio le chiude la porta in faccia, la respinge. La piscina, lei va in piscina a nuotare, la segretaria della portiera della piscina le strappa la tessera in faccia, la tessera dell'autobus le viene ritirata. Insomma, pian piano questa donna si ritrova a fare i conti con ciò che ha fatto il marito. È un film lento, antinarrativo, antispettacolare, perché davvero si chiede una sorta di atto di fede allo spettatore di credere nella pellicola che pian piano ci proietta nell'universo interiore di questa donna isolata. È un film certamente duro, spigoloso, però io credo che valga la pena confrontarsi con un film del genere, perché innanzitutto perché ci riconcilia anche con i film non spettacolari, non banali, perché ci riconcilia con quello che Rossellini chiamava anche il senso di noia cinematografica, però una noia che cresce piano piano. Quindi è assolutamente un film consigliabile e ci saremo tutti domenica sera al Postmodernissimo.
Perché sarà ospite?
Sarà sì, ospite. Andrea Pallauro, tra l'altro.
Pallauro
sarà ospite. Siamo molto contenti, il regista del 1982, dunque un coetaneo, e questo ci fa piacere.
No, un anno meno di te, più giovane. E il film di cui parlava Laszlo era Tutto parla di te.
Tutto parla di te, sì, di Alina Marazzi, del 2012. Sì. Film molto bello. Sì. Andiamo avanti, maestro.
Director, andiamo avanti a questo punto.
Mi sento poco frizzantini in questa puntata.
Vabbè, io questo non l'ho visto.
Perché abbiamo parlato di cinema molto serio. Questo un pochino ci ha irretito. Cazzeggiamo, per favore.
Vabbè, però vi possiamo garantire che d'ora in avanti cominceremo a cazzeggiare.
Però diciamo una cosetta, Laszlo.
Bisogna essere meno saccenti. Assolutamente.
È vero.
È il mio
allora,
mantra.
Lo so, ma te ci svegli e te ci addormenti, infatti.
Vi introduciamo in musica il prossimo film, perché quello che stiamo per mettere è un brano contenuto nella colonna sonora, non vi diciamo di quale, però sappiate che lui è Bo Diddley e dice I'm a man, e lo dice nel modo giusto, ascoltate.
Now when I was a little boy at the age of 5 I had something in my pocket keep a lot of folks alive. Now I'm a man, May 21, you know, baby, we can have a lot of fun. I'm a man, I spell M-A-N, man, I'm talk to you, baby, in an hour's time. I'm a man, spell M A N, man. Going back down to Kansas to bring back the second cousin, Little John the Conqueror. My man, spell him A N, man.
E torniamo in diretta al bar del Traumfabrik, questa è la quinta stagione, noi siamo sempre qui e parleremo di un film bellissimo.
Ma che facciamo?
Da 5 stagioni. Bellissimo, però da come me ne avete parlato nel fuori onda, secondo me è bellissimo perché si occupa di una satira sociale e politica, diciamo. Un film...
Ma già sei mesto stasera.
sono un po' stare
mesto. Non c'è da tanto da stare allegri, eh?
Non c'è da stare allegri.
Vabbè, è un party esilarante, caleidoscopico.
Il film è The Party di Sally Potter, è programmato al Méliès, e chi
Méliès.
Se ne parla?
Méliès. For la Madonna. Méliès.
The Party, che già siamo... Già, The Party è la festa, ma è anche
il partito.
Il Labour Party, no?
Infatti è un film veramente smaccatamente anti-Labour.
Sally Potter, lo ricordavamo l'altra volta, era la regista di Orlando, di quel film in cui la grandissima
Tilda Swinton,
l'androgina. Non so se è stato il suo esordio, forse no, però insomma uno dei film... Allora io non sapevo chi fosse, ecco, mettiamola così. Ha fatto già un altro film con Timothy Spall, l'abbiamo visto, qui abbiamo appunto Kristin Scott Thomas, bravissima, che
come sempre,
Timothy Spall, anche lui un grandissimo, lo ricordiamo, era quello di Turner, lo dicevamo fuori onda, ma anche Peter Pettigrew di Harry Potter, vabbè, nonché attore teatrale britannico di caratura.
È un caso?
Non credo.
No, perché non
credo.
C'è Smith, se no tutti sti Potter.
Sveglia.
Esatto, Sally Potter, Harry Potter. E poi c'è Bruno Ganz, un formidabile Bruno Ganz che interpreta un personaggio.
Chiaramente Ganz in inglese sarebbe Potter.
Sì, certo.
Bruno Potter.
Un meditativo Bruno Ganz.
Bruno Potter.
Comunque siamo in casa di una, per farla breve, siamo in casa di una neoeletta, neoeletta, neonominata ministro ombra del Partito Laburista, ministro ombra della salute, che invita alcuni amici per festeggiare e la cosa va...
Sfugge di mano.
Diciamo che la formula non è nuovissima, è quella adesso...
È Kammerspiel.
Kammerspiel, sì, è molto teatrale, molto teatrale.
Siamo in un Kammerspiel,
unità di luogo, siamo in una stanza, no, insomma, due stanze.
Due elementi straordinari sono la fotografia.
Sì, la fotografia.
Bianco e nero straordinario.
Potrebbe dire Smith, eh?
Però un bianco e nero straordinario, sì, c'è cioè un bianco e nero.
Molto bello, molto bello.
Caldo, un bianco e nero caldo.
La colonna sonora di cui abbiamo avuto un assaggio testè, giusto?
Sì, e ne avremo dopo.
Devo dire molto bella e dei personaggi belli. Quello che poi accade, cioè scritti bene, belli nel senso scritti bene, quello che poi accade,
stai dimenticando un aspetto,
è un po' faticoso, non
la,
lo
bamba.
So.
La bamba
esatto. No, però gli attori e le caratterizzazioni dei personaggi sono un po' il punto di forza, secondo me,
sì.
Perché le premesse sono abbastanza banali, cioè questo giochino l'abbiamo visto tante volte, adesso non voglio scomodare i grandi, né Carnage,
infatti stavo pensando a Polanski, stavo pensando a Festen,
cioè
siamo in una dimensione...
Manca The Funeral Party per rimanere
The Funeral Party.
Siamo in una dimensione già bazzicata.
Well, cioè
ma anche Denis Arcand, se vogliamo, ricorda un po', no, queste storie d'amore, questi intrecci amorosi tra amici. Purtroppo non possiamo svelare niente perché qualsiasi cosa diciamo,
esatto. Vi
rovineremmo il piacere.
Però
di vedere
il giochetto è quello di queste cose che abbiamo ora.
Il film è carino, è un film carino, passabile, dura poco, 75 minuti.
71 minuti, cioè alle soglie del mediometraggio.
Un'ora e 20 che vola. Volano, chiusi in una stanza di un appartamento dell'alta borghesia inglese, dove ci sono un gruppo di intellettuali che si confronta e in qualche modo si scontra sui temi,
diciamo,
della vita.
Una situazione da salotto romano veltroniano, trasposta
sì, sì, assolutamente sì, mi immagino la Ferilli a casa di Walter.
Non mi la tocca la Ferilli.
No, ma
con alcune trovate molto gustose, molto divertenti, un finale a sorpresa secondo me molto brillante. Beh dai, quella scena è molto tu te l'aspettavi?
Sì.
Cioè ti aspettavi, sì, che fosse quella persona?
Era, guarda, a un certo punto ho detto vabbè, adesso ci manca solo questo.
Cioè no, aspetta, che fosse quella persona te l'aspettavi, ma non quello che gli diceva lei, che quella persona fosse quella. Vabbè, non lo diciamo perché fino avanti non ha visto la fine, poi non lo spoileriamo a tutti.
C'è una pistola fumante.
C'è una pistola di Chekhov che lo sai dal primo momento che sparerà, però non è importante. Cioè il punto è che secondo io questa cosa non l'avevo.
È un buon esercizio di stile, ma non andiamo oltre.
Non è un capolavoro, però è molto. Però è molto divertente, dura poco, è godibile.
Se posso dire, ha vinto il premio della giuria al Festival di Berlino. Sì, sicuramente sì. I giurati di Berlino non sono gli ultimi dei coglioni, tant'è che in quell'anno, l'anno scorso, ha vinto l'Orso d'Oro, un capolavoro che se non avete visto recuperatelo, perché Corpo e Anima, candidato come premio Oscar, dopo ne parliamo, è un film incommensurabile.
Ci sono, come dicevamo, degli attori fantastici. C'è un Bruno Ganz che interpreta un naturopata,
interpreta il tipico tedesco che vive all'estero.
Che vive all'estero,
sì. È lo stereotipo del tedesco
come un giallo.
No, è proprio
una satira sociale.
Ci sono questi personaggi dell'alta borghesia, diciamo, progressista,
diciamo più vicino alle invasioni barbariche che a diciamo, sembrano quelle parti lì.
Ma sai che alla fine le invasioni barbariche ha fatto una buona associazione, perché a livello di tematica è molto quello, a livello di regia completamente
diverso,
altro, perché sì. Si tratta di un film che sembra molto teatrale, perché spazio chiuso, dialoghi serrati, tempo definito, perché si parla di 3 ore, il film mi sembra si svolga in 3 ore, e veramente, però la regista, mi dicevi che ha vinto il premio della miglior regia a Berlino?
Premio della giuria,
perché davvero la regia è fenomenale, non c'è mai un'inquadratura d'insieme, non c'è mai un'inquadratura totale, sempre primi piani, cioè è molto cinematografico, pur essendo un
molto
film
teatrale,
evidentemente teatrale, fatto di dialoghi, di battute, di campi contro campi. Quindi trovo molto interessante. E poi gli interpreti sono meravigliosi, hanno citato tutti. A me è piaciuto moltissimo Bruno Ganz, lo ripeto, ma perché
sì, è formidabile.
No, ma sono tutti dei bei stereotipi di quella società, no? Dei intellettuali anni 70, i barricaderos delle contestazioni post-68ine o 68ine a loro modo, che poi hanno preso la loro dimensione nel mondo, pur mantenendo una certa, a loro dire, coerenza politica, si scontrano e si incontrano in questi salotti londinesi che sembrano essere gli stessi dei salotti romani, mai frequentati peraltro, però mi piacerebbe una volta. Una volta mi piacerebbe andare lì a curiosare.
Sono voci diverse su tutto quanto, però
vabbè. Bello anche lo scontro tra l'intellettuale di sinistra,
che è come
Timothy Spall, e il giovane finanziere rampante, insomma, che è interpretato da un Cillian Murphy, molto bravo.
Dicevate che è sul Partito Laburista.
Sì.
Il Partito Laburista di adesso,
quell'attuale.
Di adesso è.
Quindi diciamo che Corbyn è una grande fuffa, anche lui.
Da come la mettono nel film, sì,
parliamo di queste cose.
No, da come viene fuori, sì, anche perché traslato anche in Italia sembra una ministra Lorenzin qualsiasi, ministra della sanità, che come dire si bulla di questo.
Ma magari una Lorenzin.
Ma non diciamo
l'avete vista la Lorenzin come era emozionata e alterata di fronte al simbolo petaloso?
Anch'io ero alterato di fronte a questo.
Petaloso! No, nel senso.
Vabbè, comunque, il film si trova al cinema Méliès, l'abbiamo detto, quindi diciamo fondamentalmente non è un capolavoro assoluto, però è un film solido con tantissimi pregi e che mi regala un poco più di un'ora di divertimento assicurato.
Sembra proprio un atto teatrale,
sì, assolutamente.
Ragazzi, senza Smith questa trasmissione gli manca la linea comica.
È vero. Cioè, mancano quelle incursioni.
Soffro nel dire questa cosa, ma veramente, ecco.
E pensa tu come sarà il cinema di oggi a 8 tra poco, che
ma andiamo, senza Smith, ma
è una tragedia.
Chiamiamo subito il direttore editoriale perché dobbiamo trovare una linea comica.
Assolutamente, tra l'altro il cinema di oggi a 8 oggi è riciclatissimo perché esce poca roba, quindi
ma noi sapremo farla fruttare.
Vabbè, comunque dai, mettiamoci un po' in atmosfera frizzante con un brano.
Ma vedete che ci sono i Marlene Kunz, perché mi alzo.
No, c'è un brano frizzantissimo tratto sempre da The Party, così ci mettiamo già in atmosfera della cinema di oggi a 8. Questi sono Ibrahim Ferrer y Los Bucucos. Ay, Candela.
Traumfabrik, die fünfte Staffel.
Sono emozionatissimo stasera. Stasera proprio l'emozione, guarda, nell'annunciare il cinema di oggi a 8, perché salterò la prima riga, ovviamente, come giusto che sia, perché io contesto i topini della redazione, e passo alla seconda
riga. Qual è la prima riga?
Del cinema di oggi a 8?
Lunedì 12, non vuole dirlo.
Non voglio.
Non vuoi dire lunedì 12?
Voglio annunciare il secondo film.
Ah, va bene.
Vai.
Posso, no? Beh. Finalmente.
Beh, ma quello era per te, era ovvio.
Ah, ecco, ecco, per detto comincia tu. No. Finalmente.
Ma no, perché cominciava Justin, capito? Io avevo calcolato così, okay, ma poi lo abbiamo invertito.
Finalmente torna al cinema uno dei miei film del cuore. Dunque ne sono molto contento. Il film non lo so se è un capolavoro, non mi interessa. Per me è un film fondamentale. Si chiama Band Apart, scusate la pronuncia in francese, di Jean-Luc Godard, con Anna Carina, la donna più bella del mondo. E questo è inconfutabile.
Scusa, posso fare una polemica? Posso fare subito una polemica? Abbiamo sempre sciorinato sto capolavoro per ogni fregnaccia che abbiamo visto, cazzo, per Godard non lo vogliamo dire.
Dai, però c'è un po' di rispetto nei confronti del maestro, poi magari si offende, magari è un tipo strano.
Non voglio fare polemica.
E soprattutto bisogna essere meno saccenti.
Esatto.
Dunque, no, meno saccenti. Tanto per dire, Band Apart, non lo so se lui l'ammetterà mai, ma è uno dei film del cuore di Quentin Tarantino, lo dico all'italiano perché non voglio rotture di coglioni.
L'ha messo già, ci ha chiamato.
La sua casa di produzione si chiama A Band Apart, in inglese, una banda a parte. Che cos'è questa banda a parte? È un film straordinario. Tra l'altro, aneddoto, in italiano si chiamava Separato Magnetico.
Cosa? Il film?
La traduzione del film, quando uscì, nell'anno di uscita in Italia, il film si chiamava Separato Magnetico. Tant'è che mi sono posto il problema, adesso aneddotica su Godard la posso...
era troppo corto, vero?
Aneddotica su Godard. Secondo me, io sono convinto di questa cosa, dovrei fare una ricerca, non l'ho mai fatta, mi aiuta il professore in tal caso se fosse. Credo che quando arrivarono i rulli alla commissione di censura, probabilmente sui rulli da qualche parte c'era scritto che uno di quelli era un separato magnetico. Magnetico, immagino che fosse la traccia audio, probabilmente era una nota di tecnica dello studio di sviluppo che disse: ok, mandiamo la copia con un separato del magnetico. E io credo che lo scribacchino della Democrazia Cristiana che si occupava al tempo di censire,
lo scambiò per il titolo,
copiò il titolo che uscì in sala, non in sala ma agli archivi, rimane come separato magnetico. È tutta una mia costruzione mentale, però mi piace pensare. Comunque, che cos'è separato magnetico?
È un aneddoto inventato, potremmo inaugurare una rubrica. Perché secondo me
facciamo una rubrica.
L'ospite inventato
era sempre per la linea comica, io lo faccio solo per.
Vabbè, comunque
di che parla questo cazzo di film? Lo vogliamo dire. Arthur e Franz stanno preparando un colpo in una casa della periferia perugina. Da anni di
Perugina.
Ai danni di un ricco pensionante della zia della loro amica Odile. Per convincere Odile a lasciarli entrare in casa, i due cominciano a corteggiarla a turno. Biglietti d'amore, inviti a ballare, eccetera, eccetera. Emblematica, meravigliosa la scena del ballo in un caffè parigino in un pomeriggio, dove c'è uno dei momenti cinematografici più belli della storia del cinema. Quanto è lungo un minuto di silenzio? Se non lo sapete, lo scoprirete vedendo questo film. Dunque, arrivato il momento di attuare il piano, le cose vanno un po' a ramengo. Il film è straordinario, è un noir, dove il noir è qualcosa di rielaborato, reinventato, ricostruito alla maniera di Godard. Siamo nel pieno della rivoluzione Nouvelle Vague. Io vi straconsiglio di vedere questo film, che troverete in sala lunedì, martedì e mercoledì. E come dice il mio amico Simone Rossi, è un San Valentino con i fiocchi.
Con i fiocchi. E Laszlo, questo momento.
Ma Simone Rossi, cazzate mi cedate.
Ma questa.
Questo momento, Laszlo.
È stato bello. Soprattutto per te.
Comunque, esce anche, non sappiamo dove, Atto di difesa, Nelson Mandela e il processo R di Jan van der Velde. Sudafrica 1963, sotto il duro regime di apartheid imposto dal governo del paese, vengono arrestati a Rivonia alcuni appartenenti al movimento di cui è a capo Mandela, che è già in stato di detenzione. Le prove contro di loro sono schiaccianti e testimoniano del versante armato della lotta condotta dagli avversari del regime. Mandela viene comunque ritenuto mandante e processato. A difendere lui e i suoi compagni sarà un africano, cioè un sudafricano bianco, l'avvocato Bram Fischer. La cosa bella è che questo film, il titolo originale è Bram Fischer, il titolo internazionale era An Act of Defiance, cioè un atto di sfida, è stato tradotto Atto di difesa in Italia, perché ci piace così fare le cose spumeggiate.
Potevano chiamarlo anche Total Recall.
Sì, per un attimo ci ho pensato. Comunque, lunedì esce anche Reset, storia di una creazione, documentario di Thierry Demaizière e Alban Théorlai. Un documentario che racconta la storia del coreografo di fama mondiale Benjamin Millepied. Avete presente? Non è una battuta, vero? Il più americano dei coreografi francesi alla rivoluzione dell'Opera di Parigi. Martedì
13, Pet, Stay Night, Evans Feel One Presage Flow.
Il
Tomonori Sudo.
Non è facile.
È complicato.
Tomonori Sudo.
Qua non abbiamo sbirro che ci legge.
Io scusate, la mia pronuncia in giapponese non è perfetta quanto la sua, seppur con un accento di Osaka.
Più di Tokyo.
Shirue Mia, studente del liceo, ospita a casa sua Sakura Matu, la sorellina di Shinji, un amico del comportamento sempre più singolare. Shiru è timido e impacciato, quanto Shinji è abile e risoluto. Un giorno Shiru si imbatte in un duello tra misterioso e creatore e la sua vita viene salvata da una ragazza. Presto verrà conoscenza di segreti correlati alla sua infanzia, segnata dalla guerra per il Sacro Gar. Tutto rincorsa. È un film che non ci ho capito un cazzo.
Esatto. E lo sai, questo film è tratto dalle...
È un manga, un anime, un film, un'animazione giapponese,
ma è tratto da una visual novel. Le visual novel sono una sorta di videogiochi, però molto poco interattivi.
Novel.
Fatti con immagini statiche disegnate da autori di manga, quasi mai animati, spesso erotici, ma insomma fanno delle visual novel.
novel. Questa, fanno una specie di videogiochi che raccontano una storia, come un romanzo visuale su computer. A seconda delle scelte che si prendono delle route, cioè delle direzioni.
Gli è partita la palla nerda, l'hai visto?
No, cioè,
è andato, è salito su delle
tette. Non è roba che seguo, ma mi fa ridere perché questo,
no, non è fortuna video... che non la segue.
Questo videogioco ha tre diramazioni possibili e questo film è tratto dalla terza diramazione del videogioco. Cioè, i giapponesi, ragazzi, come diceva amico mio, gli ha fatto male Hiroshima, non si sono più
male.
Ripresi. Bene,
lui allora... è...
io leggerei il prossimo, però non lo leggo perché devo leggere quello dopo, quindi strappami un pezzo di cuore e leggilo tu questo di mercoledì 14.
Sì, mercoledì 14 esce al Méliès Black Panther.
No, al Méliès, nei multisala.
Ah, nei multisala.
No, fuma l'MS.
Scusate, Black Panther di Ryan Coogler con Chadwick Boseman, Lupita Nyong, Martin Friedman, Angela Bassett e Forest Whitaker. Dunque, dopo la morte di suo padre T'Chaka, T'Challa eredita il trono della fittizia nazione africana di Wakanda. Ma yes, come insegna la storia, le successioni sono momenti politicamente turbolenti, tanto più che Wakanda non è affatto lo stato da terzo mondo che appare dietro un'elaborata facciata. Si nasconde infatti il paese più avanzato del mondo, la cui tecnologia è sviluppata dal minerale vibranio, lo stesso dello scudo di Capitan America, da cui Wakanda ci sono grandi risorse per via di un asteroide di questo materiale che è precipitato millenni fa sul suo suolo.
Posso dire una cosa? Le fate troppo lunghe.
Sì, non le fanno noi.
Troppo lunghe.
Tocca dirlo a My Movies che la fanno... soprattutto poca puntata,
sappiamo raccontare.
Ti ricordi, Verdone? No? Troppo per cariche le fate.
Troppo cariche le fate. Le fate ignoranti.
Ha detto puttana.
Eppure Eva.
Comunque, Black Panther è ovviamente un personaggio della Marvel. È un personaggio creato da Stan Lee e Jack Kirby come i migliori. È apparso già in Capitan America Civil War. E questo è il nuovo film della Marvel.
Facciamo un'ola per questo film?
Non lo so, vedremo. Ci sono delle speranze.
Comunque, a proposito di nuovi film della Marvel, speranze. Ieri è stato rilasciato il teaser trailer
di Infinity War.
No, di Venom con Tom Hardy.
Ah, di Venom. Che lo fa la. È vero, lo fanno
Tom Hardy. E io mi aspetto molto perché il trailer è cupissimo.
Sì, anch'io ci spero. La direzione dell'Uomo Ragno ancora l'abbiamo vista poco
godere,
perché l'hanno ripresa da poco.
Mi fai godere?
Io volevo invertire il
grazie
io
no, volevo
mi
dire...
fai godere con questo titolo, con questo film che aspetto da...
Adesso lo dico, volevo solo dire che per Black Panther ho delle speranze perché è uno degli outsider, quindi secondo me si prendono un po' più di libertà.
Me la leggi tutta ad un fiato.
Ma invece il prossimo...
Leggila tutta ad un fiato, ti prego.
Sì, ma no, non è quello che pensi. La forma dell'acqua, The Shape of Water, che esce mercoledì 14 febbraio.
Bellissimo.
Stiamo parlando del nuovo film di Guillermo del Toro che ha vinto la Palma d'Oro, ha vinto il Leone d'Oro a Venezia. Parliamo di un film, una storia d'amore ambientata durante i primi anni della Guerra Fredda. Lo farà al cinema Zenith, se non erro.
Dal 15, però.
Dal 15. Elisa, giovane donna muta, lavora in un laboratorio scientifico di Baltimora dove gli americani combattono la Guerra Fredda. Impiegata come donna delle pulizie, è legata da profonda amicizia a Zelda, collega afroamericana che lotta per i suoi diritti dentro il matrimonio e la società, e Gilles, vicino di casa omosessuale discriminato sul lavoro. Diversi in un mondo di mostri dall'aspetto rassicurante, scoprono che il laboratorio sopravvive in cattività a una creatura anfibia di grande intelligenza e sensibilità.
13 quindi, premi Oscar,
13 premi Oscar, candidato
mica uno.
Senti, invece tu leggerai
voleva leggerla io, porca miseria.
Leggiamo tutti e tre. Allora, stiamo parlando dell'ultimo film di
Gabriele
Puccino.
Il maestro
che, come avete tutti visto, sicuramente si sta ancora facendo, si fa una gran pubblicità
da morire,
no, anche a
sono
San
tutti
Remo.
A Sanremo, a casa non c'è
appunto,
nessuno
assolutamente, quindi a casa tutti bene perché loro sono fuori e capisco il perché.
Solo una cosa però, tu ci hai parlato ci hai letto il titolo, ci stai raccontando una cosa, ma non ci hai detto chi recita nel film.
No, perché infatti c'è, volevo coinvolgere
Stefano
Accorsi.
Ah, io, Carolina Crescentini, Poccia Crescentini.
Mia maledetta.
Anche te a palco.
Te a palco ci ha rubato il cuore. C'è Pierfrancesco Favino, lei c'era a Sanremo. Claudia Gerini.
Anche lei Poccia, Claudia Gerini.
Posso fare un'osservazione?
Sì.
Stefano Accorsi si era decentemente sdoganato da queste cose. Uscì con Radio Freccia di Ligabue. Poi fece il film di Muccino, L'ultimo bacio. Poi ospite in canotta al Gay Pride. Dopodiché se n'è andato in Francia, ha fatto cose serie, è tornato con due grandi film come L'arbitro e Velocità massima, che sono due grandi film, e ora invece ha ripreso La compagnia di giro, ha fatto il film con Ligabue,
ragazzi, ha fatto arriva Muccino, ti dice famo il film con tutti questi, famo due soldi, dire, tutti no. devono rifare il garage, la ripandare, no,
abbiamo citato Ghini e La impacciatore,
certo,
super Sabri,
non si è fatto mancare nulla,
questo è il ritorno di Muccino in Italia dopo i film americani, che uno dice non potevi salare,
comunque
per quanto Muccino ha delle cose buone.
Allora, per
quanto pagherò un biglietto per vederlo?
Per dovere di cronaca dobbiamo anche leggere la sinossi. In un'isola del sud si festeggiano i 50 anni d'amore di Pietro e Alba. Quindi si riunisce una famiglia su loro di
Sandrelli, a proposito, esatto. Abbiamo detto Ema
di
risponde.
Nervi, sì, anche lei a Sanremo, ovviamente. Carlo, separato da Elettra, è vessato da Ginevra, la nuova insopportabile consorte, mentre Sara, sposata con Diego, cerca di recuperare un matrimonio alla deriva. Paolo, cacciato dalla moglie e disprezzato dal figlio a causa di un tradimento, gira a vuoto e finisce a letto con la cugina. Ma guarda un po'.
E loro cantano Gocciante.
Eh già, Bella senza anima.
Bella senza
il trailer anima. Fa accapponare la pelle dei coglioni. Lo passa bene.
Ma è proprio
te si raggrinzisce.
Posta il trailer.
Quando esce?
Esce il 14 di San Valentino.
Io in realtà avevo preparato già il post in tuo onore.
No, posta il trailer. Vabbè, non ce ne voglio il trailer di trailer.
E poi metto il trailer.
Vabbè, dai, andiamo avanti.
Adesso spogliati.
Veramente il tempo fugge. C'è anche San Valentino Stories, che non so cosa sia. Mi sembra una piega operazione commerciale. Però mi piaceva la sinossi. Di Antonio Guerriero, Emanuele Palamara, Gennaro Scarpato. Sarcazzo, un solo film dove protagonista è l'amore, raccontato in diversi modi, dove la città di Napoli e il suo mare contaminano le storie e i suoi protagonisti. Prendendo spunto dalla grande tradizione italiana dei film a episodi, nasce l'idea di questo lavoro, una commedia brillante che avrà come sfondo Napoli con le sue bellezze e le sue contraddizioni.
Ecco perché il nostro Simone Rossi è a Napoli, è andato all'anteprima di San Valentino Stories.
Andiamo avanti. Vabbè, giovedì esce anche Anna, di cui abbiamo appena parlato, al post-mod, perché come abbiamo detto c'è domenica, ma ci sarà poi in programmazione continua da giovedì, domenica in anteprima. L'ultimo film, chi me lo legge?
Se avessi un ancora lo leggo io, dai. Leggo io, l'ultimo film è Hostages. Di Reso Giginishvili, quindi questo è georgiano. Nella Georgia dei primi anni 80.
Come hai fatto a saperlo? Dal cognome. Veramente.
Giugasvili era Stalin.
Certo.
La
desinenza georgiana, non lo sapevo.
Nella Georgia dei primi anni 80, un gruppo di uomini relativamente giovani progetta di fuggire oltre cortina, approfittando del matrimonio di due di loro e salendo come un gruppo in festa su un aereo, per poi obbligare l'equipaggio ad atterrare in Turchia. Già in aeroporto, però, le cose iniziano ad andare secondo i loro piani. Quando scoprono che i due voli sono stati accorpati e quindi altri passeggeri saranno insieme a loro sull'aereo. Io invito i topini a scrivere più grande.
Ci avete una certa
troppa trama.
Io meno e più grande.
I topini chiedono allora di mettere dei soldi per carta e inchiostro. Perché sono 5 anni che i topini stampano a casa loro.
Meno e più alto.
Comunque.
Un po' in condensa, lo sapete?
Io mi sono andato, a parte questa cosa che volevano fuggire oltre cortina, dovevano falsare, che volevano fare.
No, oltre cortina si va in Austria, si va in Tirol.
Comunque, a parte questo, dico, io sono andato a vedere la filmografia di sto georgiano per capire che aveva fatto e ho scoperto un mondo. Questo ha fatto un sacco di film che non sono commedie che esistono solo in russo, mai state esportate. Se tu vedi su IMDb c'hanno solo il titolo russo e sono solo locandine russe, è mondo parallelo. Vabbè,
bisogna andarla a vedere.
Air Director, vai.
Allora, avevamo detto che The Party era interessante non solo perché divertente, ma anche perché ha una gran bella colonna sonora. Ve l'abbiamo dimostrato prima e ve lo vogliamo confermare adesso. Questo è un brano strumentale, per cui ve ne diamo giusto un assaggio, però ci andava, anche perché ve lo ricordate che è venerdì sera, ve lo ricordate? E quindi cominciate un po' a sganciarvi, cominciate un pochino a rilassarvi. Lo sappiamo noi del Tram Fabric, vero? E allora dai, metti su R. Thank you.
5 gibt nicht auf. Bartraumfabrik.
E purtroppo segato il director mentre diceva. Diccelo adesso.
Eri già preso. Diccelo dal ritmo. Ernest Ranglin, il suo surfing. Dove surfa? Dove surfa?
Oh, dove surfa. Mentre invece noi surfiamo verso. Finalmente surfiamo verso i lidi dell'Oscar. E con questa neonata rubrica Speculazione Accademica, in cui speculiamo sugli Academy Award. Questa settimana parleremo dei candidati a miglior film straniero.
Quali sono?
I candidati a miglior film straniero ve li ho anche messi qui.
Ma guarda che meraviglia! Voi che ci guardate,
super topping.
Sono Corpo e Anima, che è stato
Body e
purtroppo
Soul.
Lo sono perso, di Ildikó Einiéri, per la Lungheria, se non erro.
Orso d'oro, bene,
tra l'altro hanno vinto tutti qualcosa. Orso d'oro, Loveless di Andrei Zviagintsev, che invece ho visto e mi è piaciuto assai. Russo, premio della giuria Cannes. L'insulto di Ziad Dueri, che è quello che dice Dueri, libanese, Coppa Volpi. Maschile, The Square di Ruben Östlund, altrettanto meraviglioso secondo me.
Palma d'oro a Cannes,
svedese. E Una donna fantastica di Sebastian Lelio, di cui ci parlò benissimo il nostro Hans.
Orso della sceneggiatura. Devo dire che questi premi presi in Europa confermano la bontà del cinema, perché credo che raramente capita che nella selezione di 5 film candidati per il concorso del film in lingua straniera, come dicono i nostri amici dell'Academy, ci sono 5 premiati dei festival. Dicono che il cinema d'autore europeo in qualche modo è in crisi, i festival hanno fatto il loro tempo, questa è la conferma che forse non è del tutto così. Corpo e Anima, a mio avviso, è il film d'esse dell'anno.
Sai cosa?
Se posso dire, ci hanno rotto il cazzo questi autori.
Ma anche gli americani. Corpo e Anima è il film d'esse della stagione, a mio avviso. Io l'ho adorato profondamente e continuo ad adorarlo. Ildikó Einiéri.
Tu l'hai visti tutti, Laszlo?
Li ho visti tutti, tranne uno, perché è stato proiettato allo Zenith. Come sapete,
io non guardo.
Perché c'è un cartello fuori allo Zenith.
Che sei veramente fuori
faccia. Barrata, io qui non posso.
No, non è vero, ho visto The Post l'altra sera. Mancava la linea comica.
Hai provato in maniera goffa. Parla. No, quindi l'insulto non l'hai visto.
L'insulto me lo non l'ho visto. Me lo sono perso a Venezia,
visto,
volutamente.
Andrea? Sì, che ne dici?
Un film veramente che è un climax incredibile, perché da una diatriba, da un insulto, viene fuori una questione internazionale, cioè ne nasce proprio una faccenda internazionale, e tutto è strutturato secondo passi veramente molto, cioè ha un ritmo cadenzato che pian piano accelera fino all'epilogo finale, che è surreale, visto poi a ritroso da cosa è nato. È davvero una cosa.
È un
molto,
film
molto
alla Panay, se me lo dici. No, alla Panay, scusa, alla Faradi. Quasi come macchinazione.
Mi scusi la
suggestione,
ma non per mia ignoranza, no, in questo momento.
Faradi è quello del. Faradi, Edgar Faradi, l'iraniano che ha vinto 100 Oscar negli ultimi 6 anni.
In questo momento mi continua a sentire
il nome, ce l'ho presente anch'io. Abbiamo parlato una separazione.
Bautelli, una separazione. Ah, okay. L'ultimo film, non mi ricordo, ma ha vinto l'Oscar.
Ahmad, come si chiama?
No, Asghar Farhadi. Comunque, andiamo avanti.
Comunque, la mia domanda era, tu l'hai visti tutti e 5, Andrea?
No, ne ho visti 3.
Io pure, Laszlo 4.
Io ne ho visti 4.
Io ne ho visto uno che mi è piaciuto tantissimo.
Che Loveless,
veramente bello.
No, ero curioso di chi li aveva visto tutti, quale avrebbe tifato.
Comunque c'è grande qualità di cinema. Ci sono 4 film di derivazione europea. Uno cileno, prodotto da il grandissimo Pablo Larraín. Questa cosa è straordinaria, perché Una donna fantastica di Sebastian Lelio, che sembrerebbe il film meno complesso dei 5. Io L'insulto non l'ho visto, ma immagino, ipotizzo, essendo un film siriano,
libanese.
Scusa. Eppure Una donna fantastica, che apparentemente è una scrittura classica di impianto narrativo americano, se vogliamo, è un film che ha al suo interno dei ragionamenti, delle posizioni straordinarie, soprattutto sull'identità di genere. È un film girato da una protagonista trans, che è Daniela Vega, bellissima e con una voce straordinaria, e si vede la mano di Larraín. È un film assolutamente grande. grande. The Square di Ruben Östlund l'abbiamo visto tutti, ci è piaciuto, chi più chi meno. A me,
diciamo che di 3 su 5 sono di questi film abbiamo parlato.
Posso dire una
sì,
cosa?
No, io l'ho adorato The Square. Sì.
The Square, poi analizzando il discorso con critici d'arte, tutti coloro i quali si occupano di arte, invece questo film è entrato sui coglioni cordialmente. Ne ha parlato Beatrice su Film TV, non in modo ortodosso, ne hanno parlato altri critici, e
perché
evidentemente
non è...
perché si mette in discussione anche perché il ruolo stesso, esatto, del curatore, non lo
beh,
so,
è
stato molto, però secondo me molto ostentato
per il culo,
ovviamente,
ma non è solo quello,
per il culo, l'arte
non è
prende per il culo secondo me la cultura scandinava, cioè nel senso
sì,
è un attacco diretto,
prende per il culo la cultura scandinava tantissimo.
Giulio San Giorgio disse una cosa molto bella secondo me, per quanto per il film non è piaciuto quello che lui cita, però dice è una grande bellezza protestante, cioè nel senso
San Giorgio, grandi di Gramaro,
no. Sto parlando del direttore del film TV. Ah. Tra l'altro l'ha fatto una prova di grande livello con Baglioni a Sanremo, no? No. Se ne parla.
E con la vena comica.
No, comunque una grande bellezza nel senso che attraverso il mondo dell'alta società, insomma, diciamo così, salottiero scandinavo, entriamo dentro i vizi più che i virtù di una società che dovrebbe essere votata all'accoglienza, almeno così si dice, si racconta. E poi invece è una società molto razzista, molto classista.
C'è quel l'autoironia scandinava, quel prendere in giro, quell'auto, sapersi prendere in giro che hanno loro, quel senso dell'umorismo là, ma non solo quello, se, molto altro.
Se è posso dire, vincerà.
Se ci hanno rotto il cazzo, infatti, questi autori.
Infatti, se posso dire, vincerà molto probabilmente o Loveless o The Square.
Sì, probabile.
Però il mio film del cuore, lo ribadisco, è Corpo e Anima.
Allora, perdonami, l'insulto era in concorso a Venezia.
Era in concorso a Venezia, Coppa Volpi, migliore interpretazione maschile.
Con la per Adele Karam. Che dire, chiaramente questi 5 film faranno parte del solito concorso di Bartram Fabric, quindi voi è che vero. Ci ascoltate numerosissimi, iniziate già a farvi un'idea. Non so se penso che ce lo metteremo miglior film straniero, perché poi quest'anno è piuttosto importante, quindi direi l'anno scorso avevamo fatto le top 5, le big 5 più film straniero, se non sbaglio avevamo fatto 6 categorie, quindi facciamone 6 anche quest'anno,
i big 5.
Io non ho mai azzeccato più di 3, come cazzo,
3 qua, no 4, no.
Ma guarda, secondo me dovresti, sai che fare? Fare qualche, come fa l'amico Paolini? Paolini chiama, c'ha degli insider nell'organizzazione. No, Paolini, scusa, Paolotti chiama.
Ecco,
c'ha degli insider.
Paolotti è incredibile,
lui li becca tutti.
Paolotti l'anno scorso l'ha beccati tutti,
perché
tranne.
Ci capisce molto più di te.
No, perché c'ha il fuso di Seattle.
Tutti tranne il sorpresone, tranne Moonlight, La La Land. Ricordate, è stato.
Allora,
fantastico.
Visto che sta inevitabilmente andando a scemare il tempo a disposizione, e visto che tu non mi hai appoggiato il brano che volevo mettere, io lo posto su Facebook, un brano eccezionale degli Heidi Boys.
Sì, molto bello.
No, con un video incredibile. Hein Lied für Hanna. Era un omaggio ad Anna, però.
Ma tra l'altro, non avevi chiesto di tagliarti la musichetta, ma me l'hai chiesto dopo che i topini erano già scappati.
Quindi
dal recinto.
Io posto e tu fai le tue cose.
Sì, 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 sì. Tu posta. In realtà, quella che sta per mettere io è una canzone più bella. Air Director non posta il video di questa canzone, ma andatevelo a cercare perché è bello sia il video che la canzone. Stiamo parlando di un pezzo tratto proprio da Corpo e Anima. Questa è Laura Marlin con My Manic and I, cioè il mio manico e io. No, scherzo, ascoltatevela.
If he wants to die in a lake in Geneva, the mountains can cover the shape of his nose. If he wants to die where nobody can see him, beauty of his death will carry on. So I don't believe him. He greets me with kisses when good days deceive him, and sometimes with scorn, and sometimes I believe him, and sometimes I'm convinced my friends think I'm crazy. Cats scared and call him, but he's usually hazy. At 1 in the morning, your day is not ended. By 2 he is scared, sleep is no friend. And by 4 he will drink, but he cannot feel it. Sleep will not come because sleep does not will it. And I don't believe him. Morning is mocking me. I'll wander the streets, avoiding the meats, till the ring on my finger slips to the ground. A gift to the gutter, gift to the city, the veins of which have broken me down. And I don't believe him. morning is mocking me. Oh, the gods that he believes never fail to amaze me. You believe in the love of your God of all things, but I find you wrapped up in all manner of sins. The drugs that deceive you, the girls that believe you, I can't control you, I don't know you well. These are the reasons I think that you're ill. I can't control you, I don't know you well. These are the reasons I think that we're ill. And since last that I saw him, last that we by here, down by a river, silent and hardened, morning was mocking us, blood hit the sky. I was just happy, my manic and I, he couldn't see me, the sun was in his eyes, and birds were singing, sky must die.
Und jetzt wieder Bartraumfabrik.
Ed è con vera gioia e grandissimo onore, anche un po' di preoccupazione, una puntina di preoccupazione, che voglio introdurre la classica intervento del nostro professore.
E fate bene ad aver paura, perché questa sera il professore si gioca quel minimo di credibilità che peraltro non ha mai avuto. Quindi attenzione.
Mi vengono i brividi, mi vengono.
Chi dice che l'Italia, in Italia la serie, cioè il racconto ad episodi, non sia penetrato fino in fondo, radicalmente innervando l'immaginario comune, dice una gran cazzata, perché i racconti ad episodi formano la struttura portante del nostro modo di pensare, ne innervano appunto l'immaginario comune. L'Italia è un paese seriale in cui passato e presente si intrecciano in modo malato e più inquietante di quanto avvenisse nella prima stagione di True Detective. Analizziamo ad esempio gli ultimi 15 giorni, così a caso, gli ultimi 15 giorni. 27 gennaio, giornata della memoria. Ricordo che quando ero studente, la ricerca istituzionalizzata di ciò che era accaduto tramite film, documenti, letture, come dire, ci indignava e ci realizzava, perché l'avevamo cercata senza questo obbligo scolastico statale. La visione di Notte e Nebbia di René fu devastante. Il piccolo film poi l'ho sempre riproposto da docente, ma senza ricevere la stessa attenzione che avevo io. E sapete perché? Perché risucchiata dall'obbligo per i ragazzi, un obbligo sancito, stabilito, imposto, diceva il sociologo Baudrillard. Tanto più un evento è sovraesposto ai media, tanto più è sottoesposto alla memoria. È talmente tanto esposto che da un po' di tempo a questa parte l'Italia è emergenza imbecilli. Il 3 febbraio, altro episodio della nostra serie Made in Italy, come l'escrescenza di un bubbone che negli ultimi tempi si è gonfiato fino ad esplodere, riversando il suo pus malefico, un liquido nerastro e maleodorante, vomita fuori un neofascista che spara per due ore in giro per Macerata a seguito di un episodio di quella che un tempo su Stop Cronaca Vera si chiamava Cronaca Nera. A seguito di questo episodio, dunque, questo imbecille neofascista si mette a sparare. Ma a proposito di Cronaca Nera, pochi giorni dopo i media, tanto bravi a serializzare di solito le notizie, questa volta non associano la morte di due giovani ragazze al fatto che in entrambi i casi un maschio adulto bianco italiano le consegna al loro destino attraverso l'approccio sessuale indotto nelle loro menti bacate solo dalla fragilità delle ragazze. E arriviamo al 6 febbraio. Per la serie le tragedie non vengono mai sole, visto che in giro c'è una gran puzza di cervelli bruciati. Inizia un'opera di sedazione dei pensieri ossessivi degli italiani che, scossi dalla campagna elettorale e dai fatti di cronaca, rischiano di bruciare le loro testoline. Meglio una bella iniezione di Valium sanremese, con una scenografia degna di Umbra TV, con la categoria dei giovani che solo a Sanremo viene cagata, con i decibel e Piero Pelù che non hanno il senso del ridicolo, con la riduplicazione all'infinito dei Pooh degna dei paradossi di Zenone. Insomma, potrei stapparvi una grassa risata con una di queste fregnacce, ma non mi va. Eppure basterebbe lasciarsi tutto alle spalle, abbandonare la tradizione e prendere il volo. Sì, esatto, prendere il volo a calci in culo. Ma il tempo corre e due giorni dopo l'inizio della manifestazione canora, un nuovo episodio della nostra serie preferita, Made in Italy, è pronto per essere raccontato. Forse il più equivoco, il più oscuro, il più ambiguo, perché ovviamente meno d'impatto di una sparatoria o di una morte violenta. Il sindaco di Macerata, spalleggiato dal ministro Minniti, afferma: se le forze politiche si rifiuteranno di rinviare le manifestazioni, ci penserà il Viminale, ponendo sullo stesso piano manifestazioni democratiche come quella di domani e, come dire, le iniziative di una destra radicale, sciocca, stupida, superficiale, che si è offerta di pagare le spese legali a un terrorista nero. Il tutto tra i silenzi e le debolezze della politica, mentre Luca Traidi viene applaudito al passaggio per i corridoi del carcere che li fa come una passerella, o diventa icona social al grido di onore al camerata vendicatore. Giungiamo così al 13 febbraio, il martedì grasso, in cui vuoi che qualche imbecille, e già l'ho sentito, non riservi una mascherata a un'allusione a quell'episodio? Purtroppo no, lo sappiamo già. In uno slittamento tra fiction e realtà, da far impallidire Clint Eastwood, un tempo italico forsennato e selvaggio che sembra quasi un pezzo rock banale degli stato sociale. Sapete che vi dico? Non sono mai stato troppo religioso, ma mai come quest'anno aspetto il 14 gennaio, il mercoledì delle ceneri, in cui finalmente ci sarà un giorno dedicato alla contrizione, al silenzio, al digiuno, alla riflessione, alla penitenza. Insomma, non vedo l'ora che arrivi il 14 febbraio.
Ecco, febbraio, ma però San Valentino il 14 febbraio proprio.
Che cazzo è il 14 febbraio?
San Valentino.
Ah, giusto, è San Valentino. Allora, sapete che vi dico, cari talani medi? Visto che è appena uscito l'ultimo film, l'episodio del vostro, come dire, 50 sfumature, andate con le vostre fidanzatine a vedere una bella maratona di 50 sfumature di grigio, 50 sfumature di nero o di rosso, e quando siete lì fate una bella cosa, fatevi una bella pugnetta, che sarà l'unica cosa di sicuro intelligente che uscirà da voi. Arrivederci.
Viva il professore.
E soprattutto diciamo anche il professore. Viva la merda, visto
possiamo dire che
il professore è politico.
Cogliendo le parole del professore, mi sento di dire che questa manifestazione è chiaramente, questa trasmissione è chiaramente antifascista.
Beh, vabbè, questo ci mancherebbe altro che non lo fosse.
Cioè, vanno sottolineate alcuni
Vanno sottolineate, ma insomma, io auspicherei che qualsiasi aspetto della società cosiddetta civile fosse antifascista di default.
Come lo auspica la Costituzione?
Come lo auspica la Costituzione?
Ma non mai.
Come no, perché adesso sembra che sia un vanto particolare, in realtà dovrebbe essere il minimo sindacale. Comunque, Air Director, prego. Le cambio la base
e cambiamo anche un attimo mood, perché sennò ci incazziamo. Allora, 9 febbraio, giusto? Professore, 9 febbraio, oggi 9 febbraio, sono tornato indietro perché volevo cercare qualcosina di carino da proporvi, musica in HD, perché qui siamo al Bar Tram Fabric, giusto? Che puntata è, signor?
Non lo so la puntata, però è la quinta stagione.
Questa è la quinta stagione, una puntata a caso. 109, quindi 9 febbraio del 2009 al Rose Theater di New York veniva registrato un concerto importante, Here We Go Again, ovvero Celebrating the Genius of Ray Charles, tributo live che organizzarono Willie Nelson con il trombettista Wynton Marsalis, vecchia conoscenza perugina, dato che sta spesso qui per Umbria Jazz. Tra gli ospiti della serata e del disco anche Norah Jones, rifecero insomma questo evento apposta per. Allora, data la coincidenza, ho pensato di ritirar fuori, visto che non ne avevamo mai parlato, quel grandissimo, leggendario musicista che appunto rispondeva al nome di Ray Charles, che è scomparso il 10 giugno del 2004 a 73 anni, un cantante pianista di livello eccezionale, cieco all'età di 8 anni e sicuramente uno dei più grandi interpreti della musica soul e rhythm and blues.
Un grande innovatore, un grandissimo
The Genius, se lo chiamavano così non è che c'era che era un caso. Tra l'altro, visto che in scaletta ho trovato Clint Eastwood, nel 2003, quindi poco prima che il buon Ray Charles morisse, vi ricordate voi i documentari The Blues? Ecco, Clint Eastwood fece anche Piano Blues, una serie tra l'altro prodotta da Martin Scorsese, un episodio dedicato a lui, e quindi ecco, volevo cogliere l'occasione.
Posso
per
dire una cosa?
Anche
ti trovo un secondo solo.
Certo. Ma
quanto, che cosa bellissima è un Eastwood, uno Scorsese, che negli anni hanno prodotto questi documentari, questi lavori di recupero, la tradizione popolare, no? È incredibile, no?
Beh, credo che la grandezza poi di questi personaggi risieda anche in quello. Non è solo il cinema inteso nel modo classico, ma è anche il cinema.
Ma perché questo è lo che l'autore dovrebbe essere. L'autore dovrebbe essere per gli altri, non soltanto per se stesso.
Già, esattamente. Comunque, tornando a Ray Charles, ovviamente, se non l'avete visto, dato che è un film stranoto, un film che merita senz'altro, andatevi a recuperare Ray, film del 2004, diretto da Taylor Hackford, che
un gigantesco Jamie Foxx.
È appunto Jamie Foxx che vinse un Golden Globe, un BAFTA e un Oscar come miglior attore protagonista in quell'anno. In più, questo è il primo biopic afroamericano a essere nominato come miglior film straniero agli Oscar, miglior film non straniero agli Oscar perché americano. Ottenne 6 nomination. Quindi, anche se è un po' vecchio, io vi consiglio di riguardarlo, perché in realtà la parola vecchio non gli si addice, nel senso che è assolutamente godibilissimo. È una pellicola biografica in un certo senso, ma anche molto drammatica, ovvero sebbene sia ispirato per la maggior parte da avvenimenti realmente accaduti, ci sono stati ovviamente degli aggiustamenti che hanno reso il tutto più scorrevole, ma soprattutto i nomi delle persone, degli eventi, dei luoghi. Un passaggio chiave magari che nel film lascia particolarmente così, insomma, in sospeso, è praticamente il fratello minore di Ray, quando erano entrambi bambini, morì affogando nella vasca da bagno. Allora, nella realtà Ray non riuscì a salvarlo. Nel film lui rimane fermo, immobile, a guardarlo, quindi nemmeno interviene. Questa cosa in realtà, ecco, è importante, è un po' una chiave. Nel film dà poi ovviamente giustificazione a tante cose che vengono dopo, nella realtà non era proprio andata in quel modo. Tra l'altro, come ho detto prima, non è l'unica sfiga di Ray quella di aver perso il fratello minore davanti ai suoi occhi, ma anche il fatto di aver perso proprio i suoi occhi, cioè la vista.
Destino è beffardo.
Destino è beffardo. Perse la vista per una malattia, ma spronato dalla madre, che con durezza ma riuscì sicuramente a dargli il giusto coraggio, la giusta spinta, riuscì a diventare un esempio di indipendenza. Infatti lui girava senza bastone, senza cani, cioè riusciva comunque a fare un po' tutto, compreso ovviamente il suonare da Dio. Un'altra cosa che si vede nel film sono ovviamente anche dei lati negativi, uno tra tutti la dipendenza dall'eroina, che per molti anni lo ridusse, insomma, a un uomo in bilico. Poi per fortuna ne uscì e non la tocca più, e infatti, insomma, il fatto anche che sia morta a 73 anni credo che lo dimostri. Tra l'altro un film che...
c'è gente che si è fatta eroina che è morta a 90.
Che è morta.
No, però penso a un Barrocks che mi ricordo il TG1 che gli si è stroncato dalle droghe quando è morto, una cosa così, ricordo una cosa imbarazzante.
No, giustissimo. Un altro aspetto interessante è una produzione durata 15 anni per questo film, perché in realtà... parte proprio la storia da lui bambino, quindi un ragazzo che parte dal sud profondo della Georgia, stato che lì per lì con le leggi razziali lo bandì a vita, poi invece gli diedero ovviamente cittadinanza onoraria e nonché Georgia on my mind, brano simbolo di quella nazione. Quindi insomma la storia è enorme, e ovviamente quello che racconta il film è proprio la nascita di questa leggenda che ancora non è tramontata. Tra l'altro
non si consumerà mai.
Nel film orchestra circa 40 brani per immergerci completamente in quelli che sono i ricordi, le visioni, i flashback di questo uomo di sicuro particolare.
Chissà se Nicolas ha mai conosciuto Vicky.
Ma non credo. Perché Nicolas? Perché adesso Ray Charles, Nicolas Ray,
è
la linea comica,
comunque oltre a Ray,
ridere
per niente. Per chiudere volevo citare qualche altro film dove è presente lui. Uno, vado dal più recente, che è A Song for You, The Austin City Limits Story. Avete presente Austin City Limits?
No.
La più lunga, più lungo il programma televisivo musicale che va avanti da più tempo nella storia. Willie Nelson, Beck, Wilco, Radiohead, tanti altri che raccontano da vedere, 2016, e c'è anche ovviamente Ray. poi il documentario su Nelson Mandela, l'hai citato prima tu, Nelson Mandela,
sì.
uscito nel 2014, Face of Unity, dove
vabbè,
c'è
allora
Ray Charles. Poi, premio Oscar al miglior documentario, e forse in Italia non tutti l'hanno visto, 20 Feet from Stardom, film del 2013 che racconta la storia non ufficiale dei cantanti coristi che stanno dietro i cantanti famosi, dietro
Coreda,
le leggende, no, del nostro secolo. Poi da rivedere 1996, Spia e lascia spiare, no? Ve lo ricordate? Ah, bello, Leslie Nielsen fa Sex the Fair e c'era Ray Charles nel ruolo dell'autista del bus, ovviamente. Mi sembra
beh, ottimo.
Chiudo, ne abbiamo già parlato, torniamo indietro fino al 1980, un altro film imprescindibile per scoprire un lato di Ray Charles sicuramente burlone e simpaticone, ovviamente i Blues Brothers. Ovviamente vi ricordate la scena dove appena riunita la band andarono a comprare strumenti amplificatori al Ray's Music Exchange,
certo,
che era ovviamente di Ray.
Shake Your Tail Feather, la canzone
versione memorabile cantata da lui. Ma noi abbiamo scelto un altro pezzo.
Abbiamo anche un'altra perla che ti sei scordato di dire, la pubblicità di una nota casa automobilistica in cui lui guidava,
è vero, sì.
È vero. Anche lì guidava,
è vero.
Poi dice alla fine
lì guidava
e ce vai,
che era una sub, una
guidava davvero.
Perché l'ho visto su sto lago deserto,
per cui alla fine
quindi lui andò tutto in controsterzo disegnando questi cerchi quasi perfetti,
mi pareva di aver sentito che lui disse che fu un'esperienza fantastica, perché
era la prima volta
che guidava
sul serio
insomma, meraviglioso. E quindi Air Director, quindi te volevo dire,
ma che cazzo vuoi,
no, nel senso, tutto questo per
te lo dice lui, vai te lo dice Ray, che vuoi.
Che pezzo incredibile Air Director che hai scelto.
Quale segno? What? Non lo sappiamo, ce lo dice lui cosa. E questo è l'ultimo brano, ma non l'ultima cosa che vi regaliamo stasera, perché l'agenda sta per arrivare.
Hey mama, don't you treat me wrong. Come and love you daddy all night long, all night long.
Ma che cazzo?
Hey.
Lo sai che pensavo?
All right.
Tu sei in ritardo mentale.
See the girl with the diamond ring. She knows how to shake that thing. All right, now, now. Hey, hey. Hey, hey.
Pronti, pronti.
Tell your mama, tell your pa, I'm gonna send you back to Arkansas. Oh, yes, ma'am. When you see me in misery, come on, baby, see about me now, yeah. Hey, hey.
No, it's up.
All right. See the girl with the red dress on. She can do the burlet all night long, yeah, yeah.
Pronti, pronti.
What I say?
Pronti, pronti.
All right. Well, tell me what I say, yeah. Tell me what I say right now. Tell me what I say. Tell me what I say right now. Tell me what I say. Tell me what I say, yeah.
Dai, raga, tutti insieme. E per la prima volta nel 2018, se ci siete anche voi, siete parte di questo momento meraviglioso al quale non posso che dire.
Dai, vabbè, parla, va, racconta.
È il momento della nuova agenda cittadina di Laszlo. Com'è?
Grande!
Ci tengo a dire via discolpa che è la prima puntata del 2018 di due puntate del 2018.
Esatto.
Comunque ne ho saltata solo una. Ma cominciamo. Cominciamo dal Cinema Z, che questa settimana ha la programmazione più hype tra tutte le programmazioni della città, perché in questa settimana, appunto, testa iniziata, troverete in sala The Post. Ne avete parlato la settimana scorsa con i miei amici. Il film è piaciuto più o meno, comunque al botteghino è stato un gran successo.
Steven Spielberg... Ma sto scherzando.
Steven Spielberg ci racconta i fatti precedenti il Watergate. The Post, tutti i giorni in programmazione, martedì 13 in lingua originale in inglese con sottotitoli. Da giovedì 15, l'abbiamo detto, esce il film vincitore del Leone d'Oro a Venezia, La memoria dell'acqua, se non erro si chiami?
Sì, The Shape of Water, Shape of Water, la forma dell'acqua.
La forma dell'acqua. E mi sbaglio sempre, perché La memoria è un capolavoro.
È fatto una mossa di Lino Baffi.
Di Guzman. Di Guzman, del compagno Guzman, grandissimo documentarista cileno.
Questo non mi ricordo.
Te lo dico io. In programmazione al Cinematografo Sant'Angelo c'è invece il film The Final Portrait, L'arte di essere amici, di Stanley Tucci, dedicato al pittore Alberto Giacometti.
Lo stavo seguendo, scusa, stavo guardando.
Comunque, fine programmazione tutti i giorni. Mercoledì 14, evento speciale Innamorarsi all'opera. Che cosa vorrà dire? Che bisogna innamorarsi operando, adoperandosi? Non lo so, scopriamolo. Andiamo al Sant'Angelo a vedere questo spettacolo che ha il prezzo unico di 15 euro. Dal 19 poi avremo un documentario dedicato a Caravaggio, L'anima e il sangue.
Importa sega.
Importa sega, grandissimo Tognazzi. In programmazione al Meles The Party, film più o meno consigliato dalla redazione del Bar Traumfabrik. Questa sera, e difatti devo sbrigarmi ad andare, c'è un bellissimo documentario nella rassegna di Visioni dal Reale di Claudio Casazza, uno straordinario documentario che rientra in questa rassegna che è organizzata in collaborazione con Il Perso dal Monimbo. E giovedì prossimo, Monimbo, 15 febbraio, Monimbo, Bottega del Mondo, Visione del Reale porta in sala Le Sauteurs di Moritz Sieber e Stéphane Wagner.
Detto che è gratis.
A gratis e se magna pure. Detto questo, fine settimana al Méliès con Bigfoot Junior, 10 e 11 febbraio, spettacolo del pomeriggio per tutti i ragazzi che hanno voglia di ridere un po'. Andiamo al postmodernissimo, dove questa settimana c'è un bel po' di cosine.
Ma va, cedeva al postmodernissimo.
A cominciare dalla programmazione ordinaria.
Non me lo sarei mai aspettato.
Strano. Chiamami con il tuo nome, di Luca Garagnino, che è candidato a 5, se non erro, premio Oscar. Clint Eastwood, l'abbiamo detto, con ore 15:17, attacco. Al treno, un film di rara bellezza che vi straconsigliamo. Poi c'è Corpo e Anima, il film di Ilko Eniedi.
Per cazzo te devi attaccare!
Stupendo. Poi c'è La testimonianza di Amichai Greenberg. Poi c'è Paradise del compagno Andrei Koncialowski. Poi c'è Vincenzo Caruso con un documentario che in questi tempi secondo me va consigliato, che è The Destroyer, la storia di Irmaela, non ricordo il cognome, comunque la signora tedesca che va in giro per la Germania a coprire le scritte dei fasci e dei nazi.
È una qualità!
Un documentario da vedere. Come abbiamo detto, domenica sera c'è Anna di Andrea Pallaoro, con Pallauro, anzi, ospite al postmodernissimo alle 21:30. E
grande.
Poi lunedì per la rassegna Roberto Rossellini, il film è Il generale della Rovere. Interviene Daniela Turco a presentare la serata, critica, storica critica, redattrice di film critica, ma soprattutto docente di storia del cinema presso l'Università degli Studi di Genova. Poi non basta così, perché martedì 13 febbraio Poesia senza fine di Alejandro Jodorowsky, un film inedito di Jodorowsky in Italia, evento unico il 13 febbraio. E poi, come abbiamo già detto prima, 12, 13 e 14 per celebrare il giusto San Valentino vi straconsigliamo la visione di Banda Park. Sempre al postmodernissimo. Io penso di avervi detto tutto quello che è in multisala, francamente possiamo anche farne meno da quando c'è il postmodernissimo.
Una volta dicevi, però a mia insindacabile giudizio, poi me manca.
No, lo dicevo, sai, ma lo dico adesso, a mio insindacabile giudizio parlo del postmodernissimo. Lo dico perché che cosa è successo negli ultimi anni? Alcuni film che dovevamo vedere solo alle multisala, finalmente li troviamo anche in città, perché sia lo Zenith che il postmodernissimo hanno aperto anche ad un cinema americano di qualità. Certo, non troviamo i blockbusters.
Sì, però dai, qualche volta in genere tiravi fuori dei film che c'erano nei multisala che erano ragionevoli.
Ma mi preparavo, perché al tempo mi preparavo.
E vabbè,
sono un cazzone che va un po' a braccio.
E allora salutiamo.
Salutiamo. abbiamo finito. Posso chiudere con una nota di tristezza?
E soprattutto
pensiamo cose positive.
Pensiamo cose positive, ma purtroppo la nota di tristezza è che non l'avrei mai voluta dire questa cosa. Però Smith mi è mancato stasera.
A voglia, no?
Ci manca.
Senza la sua pronuncia.
Capito? Sono quelle cose che quando ce l'ha intorno, magari te le volite, entrano male. Ti infastisco e poi quando non c'è, te manca da morire. Comunque, io a Smith.
Io non riesco a volergli male a sto troppo simpatico.
Manfatti. No, ma comunque siamo stati nei tempi, credo.
Cioè, 21:33 proprio. No. Credo sia record assoluto.
Puntata di una tristezza infinita.
Incredibile. Allora, non bruciamo questa cosa, diamo gli appuntamento la prossima settimana e vi ricordiamo che questa settimana il programma è stato realizzato da Laszlo Kovacs, Lupus Jonerboy, Air Director, Just in Time, con l'aiuto di Andrea Fioravanti.
Imprescindibile.
Ringraziamo Fabrizio Cruciani, signorino buonasera, la vocalista eutonica Fräulein Rottenweiler. Grazie anche al professore che come sempre ci ha illuminato. Finalmente è venerdì. Noi andiamo a prendere un treno Amsterdam-Parigi. Tanto cosa potrà mai andare storto? Anche una riunioncina di famiglia. Voi andate a bere, andate a mangiare, andate a ballare, ma soprattutto
andatevene tutti al cinema!
Perché non finirà, non finirà mai.
Ma tutti chi?
Perché non finirà, non finirà.
Ma tutti chi?
Mai. Perché non finirà, non finirà.
Ma tutti chi?
Mai.
Tutti chi?
Pensiamo cose positive. Pensiamo cose positive. Pensiamo cose positive.